Innovation Radio.
17 marzo 2017, Innovation Day.
Torniamo in studio. Sono qui con il fondatore di Eternia e CEO di Arti Mediali, imprenditore seriale con avvio di startup nel settore IT e della consulenza direzionale, presidente di Manager Senza Frontiere, ma soprattutto lo definirei un nostro caro amico e un fratello maggiore per questa iniziativa, perché veramente ci ha seguito proprio dalla nascita di questo progetto, Giordano Ferrari.
Buonasera a tutti.
Buonasera a te, grazie di essere. Per me è un grande piacere, oltre che onore, riaverti di nuovo in studio a distanza di un anno. E dove ci eravamo lasciati? Io mi ricordo che l'anno scorso avevamo parlato di innovazione come di un processo, anzi del risultato di un processo altamente strutturato.
Assolutamente sì. L'anno scorso ci siamo lasciati con una battuta. Praticamente quando si compra un trapano, fisicamente non si compra un oggetto, un insieme di fili piuttosto che della plastica, ma si compra il buco nel muro. Da questa considerazione era nata proprio dalla riflessione che il processo innovativo non è, e questa è una definizione che io sposo ormai da anni, e vi invito anche a cercare su YouTube una bellissima intervista fatta a Rita Levi di Montalcini, dove gli viene chiesto il legame tra innovazione e creatività. E lei...
Sai che l'ho vista!
Eh sì, anche perché l'abbiamo inserito nelle varie domande del gioco che abbiamo fatto qui in Renault dell'app, no? Quindi era uno di questi, dove gli viene chiesto il legame tra innovazione e creatività. La sua risposta è: non esiste. Questo in realtà, naturalmente, preso con le giuste pinze e con le giuste riflessioni, ci riporta esattamente alla considerazione che facevamo l'anno scorso. L'innovazione non è uno sconosciuto, non è un qualcosa che avviene in maniera bizzarra o avviene in maniera randomica all'interno delle organizzazioni, ma è, al contrario, è un processo che ha un nome e cognome ben definito e che porta con sé, e che è il risultato di una struttura organizzativa capace di innovare. La definizione, questa forse mi ripeto quello che ho detto l'altro anno, la definizione di innovazione potremmo continuare a mantenere fedele quella di Robinson. L'innovazione è uguale, due punti, invenzione più exploitation, cioè la capacità di renderla business. Solo e soltanto nel momento in cui noi, presa un'invenzione, siamo in grado di tradurla in un'innovazione, quindi in un prodotto, processo, servizio
che abbia un'utilità
pratica, che sia poi un cliente disposto a pagare, quindi a comprarla, a utilizzarla.
Solo in quel caso si può parlare.
Solo in quel caso possiamo parlare di innovazione. Tutto il resto sono invenzioni, e comunque sia, noi italiani siamo, come dire, uno dei paesi con
un
popolo di inventori. Ecco, usando proprio la tua battuta, siamo un popolo di inventori, ma non siamo un popolo di innovatori.
Chiarissimo.
Se riuscissimo a costruire quest'ultimo pezzettino, potremmo trasformare la nostra capacità di invenzione, la nostra creatività, se volete, in innovazione. Oggi alcuni, diciamo, anche personaggi che ci hanno raccontato delle loro storie, che hanno fatto degli interventi, ci hanno raccontato bellissimi esempi di innovazioni che sono nate qui in Italia e che sono state poi esportate all'estero, eccetera. Quindi in realtà abbiamo una grande capacità. Il problema è che tendiamo ancora ad affrontare l'innovazione non come un problema organizzativo, ma come un problema di percezione. Quindi questa è un po' la considerazione su cui continuiamo a battere e a ribattere ogni anno. L'esempio, se volete, anche un po' più, diciamo, caratteristico, è anche la qualità, no, della seconda edizione dell'Innovation Day, presa e partita l'altro anno come un esperimento, comunque anche abbastanza strutturato, eccetera, facendo breccia sulle proprie esperienze, facendo breccia su una capacità di costruire meccanismi di condivisione della conoscenza, di ricapitalizzazione degli errori, eccetera. Oggi mi sento di dire che questa seconda edizione è sicuramente più interessante.
Grazie.
È sicuramente riuscita molto meglio, e il valore prodotto, sia in qualità di progettualità, ma anche probabilmente, e lo vedremo nella terza edizione sicuramente, di capacità di creare humus per l'innovazione, sicuramente è molto più ricca.
Grazie mille. Allora, quest'anno invece tu sei venuto per presentarci Manager Senza Frontiere. Che cos'è?
Sì, quest'anno abbiamo, come dire, ci siamo riconfigurati sotto un'altra veste. Un annetto fa, stando a cena con degli amici, è venuta fuori un'esigenza, quella che i manager o comunque sia le persone arrivate ad una certa età, intorno ai 38 ai 45 anni, quasi tutti fanno delle attività di volontariato, eccetera. Io, come sogno fin da ragazzino, uno dei miei sogni era fare il medico senza frontiere. Il problema di base qual era? È che sostanzialmente l'unica cosa che avrei potuto fare se fossi stato coinvolto in un progetto di Medici Senza Frontiere era quello di lavare i piatti o pulire, perché non avendo competenze mediche non potevo fare di più. E alcuni anni fa, 6 o 7 anni fa, ho partecipato come volontariato ad un grosso progetto che si chiama Operazione Mato Grosso. Questa in realtà andava ad aiutare, la faccio molto sintetica, andava ad aiutare un paesino in Perù, sulle Ande, che soffriva, naturalmente, come potete immaginare, i problemi di sostenibilità proprio di vita. E in realtà questa operazione ha fatto sì, ed erano dei eccezionali costruttori di mobili fatti a mano. In realtà che cosa si sono inventati? Hanno costruito un'azienda, una farm, che oggi produce mobili fatti a mano, su misura, da questo paesino e li esporta in tutto il mondo. Quindi 40 persone, quindi un paese di 40 persone, di 40 famiglie, scusate, oggi sostiene, è capace di autogenerare la propria sostenibilità. Questo progetto mi è rimasto nella testa per anni, fino al momento in cui l'altro anno mi è venuta un po' in mente l'idea di Manager Senza Frontiere, cioè quello di costruire una struttura per cui dei manager possano mettere in campo le loro capacità e competenze. Cioè, al di là come fanno i Medici Senza Frontiere, in realtà quello che noi possiamo fare è offrire le nostre competenze a popolazioni di svantaggiate, ad ambienti sociali con problemi di varia natura, a fare interventi formativi piuttosto che aiutare un paese, un villaggio in Kenya per...
Quindi in un certo senso ad indirizzare in modo manageriale, sì, il processo di sviluppo di queste popolazioni, corretto?
Sì, Manager Senza Frontiere, l'obiettivo non è tanto quello, un po' anche il nostro slogan, non è fare carità, ma è aiutarli a costruire le condizioni per la propria sostenibilità. Quindi noi non vorremmo intervenire o non interveniamo nei momenti di emergenza, ma cerchiamo di costruire con queste realtà il proprio ecosistema, sia in termini di sostenibilità e meno. Uno dei progetti, diciamo, se volete, il progetto diamante di Manager Senza Frontiere, o il primo con cui stiamo lavorando, stiamo costruendo delle arche con tecnologia acquaponica. Adesso stiamo sviluppando il primo prototipo, sarà pronto tra 2 mesi.
Che vuol dire tecnologia acquaponica?
Ok, sì, vi spiego. In realtà semplicemente sono delle serre chiuse, uh-huh, in cui praticamente ci sono i pesci che danno nutrimento alle piante, quindi in realtà è un sistema chiuso, e queste strutture hanno una capacità produttiva molto alta, quasi del 70% in più, possono essere portate in qualsiasi ambiente. C'era l'idea di base, sono stato ora in Kenya, di affiancare per esempio una serra di questo tipo ad un orfanotrofio, e quindi una serra di 150 metri quadrati può sfamare fino a 20-30 persone all'anno per sempre, con costi bassissimi. Quindi dare a queste, per esempio a questo orfanotrofio, la possibilità di avere una propria sostenibilità alimentare, la possibilità di insegnare un mestiere a queste persone e, se volete, anche di poter vendere un domani questa tecnologia.
Quali sono le principali difficoltà che hai incontrato in questo percorso?
Allora, io ho fatto nella mia vita, se volete, spesso volontariato. Ora con Manager Senza Frontiere sinceramente sto mettendo un po' più direttamente il mio contributo, e se devo essere sincero, la vera difficoltà che si trova nel momento in cui si fa, se volete, volontariato in realtà estreme come per esempio in Kenya, è la consapevolezza che tutto quello che si fa spesso hai la percezione che non serva a nulla, cioè tutto quello che fai è molto complesso, no? Faccio degli esempi, se volete, molto
un po' come combattere, no? Contro i movimenti a vento, sì, cioè andate giù, senso di impotenza,
assolutamente, dite ok, ai bambini gli regaliamo le caramelle,
immagino.
No, non gli regala le caramelle perché gli viene la carne,
certo.
Dici va bene, allora gli regalo le penne, no, non gli regalare le penne perché poi si menano tra di loro, e allora dici ok, gli do l'acqua, no, non gli dare l'acqua questa qui perché loro bevono l'acqua, diciamo, quella loro, quindi si sentono male. Quindi è questo un po' senso di impotenza. Però è anche vero che, secondo me, l'approccio di provare a sostenere e a dare un contributo a queste persone, non in termini di emergenza, dove lì siamo sempre tutti pronti, no, a donare l'euro, eccetera, ma in termini di sostenibilità futura, secondo me è l'unico modo attraverso il quale noi possiamo in parte aiutarli seriamente e due riuscire a gestire anche da parte nostra, se volete, i flussi di immigrazione piuttosto che la fame nel mondo in senso lato, piuttosto che i diritti sociali, eccetera. Io credo che solo nel momento in cui si dia dignità alle persone in termini sociali, le persone riescono veramente ad emanciparsi.
Complimenti, perché è un percorso veramente utile, veramente innovativo, veramente anche coraggioso quello che hai intrapreso, e ti do veramente il mio più grosso in bocca al lupo.
Grazie.
Perché mi sento di dire che è qualcosa di speciale. Chiudiamo con una domanda un po' più soft, diciamo, dai. Ci hai seguito dalla nascita, insomma, no? Prima ti ho definito non a caso un fratello maggiore per noi, quindi abbiamo ricevuto anche i tuoi complimenti per l'Innovation Day di quest'anno. Quindi dove vuoi trovarci il prossimo anno?
Ok, ripeto i miei complimenti tra le due edizioni, no? Quella dell'altro anno è stata sicuramente un bellissimo evento. Però sembrava un evento in cui bisognava rincorrere il tema innovazione. In questa seconda battuta, in questo secondo evento, sembra l'idea che ho percepito e anche la qualità degli interventi della struttura organizzativa, cioè senza fare tanti complimenti oltre quelli che poi sono dati di per sé, però mi dà l'idea che l'innovazione la incominciamo a tenere tra le mani. Se dovessi dare se mi dovessi augurare un sogno per quest'altro anno, vorrei vedere un Innovation Day 3 con una innovazione prodotta, cioè da riuscire a costruire un evento imperneato, no, centrato su una innovazione che è nata da queste idee, no? Allora avremmo veramente ripercorso un po' il passaggio teorico, no? Parto dall'idea, è venuta carina, destrutturata.
Quindi il tuo auspicio per noi è che venga messo in atto quello che poi è lo slogan,
sì,
di quest'anno, quindi
sì.
Quest'anno è Innovation Day, quindi trasformare l'azione in un risultato percepibile.
Quest'altro anno vorrei vedere il risultato, no? E partire da quel risultato per renderlo poi la gemma di cristallizzazione per poter poi continuare a fare dell'innovazione il vostro asset.
Giordano, io ti ringrazio per essere qui anche quest'anno e per aver partecipato a questa intervista. Ti auguro nuovamente in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. E ti rinnovo quindi l'invito a quest'altro anno in anticipo, perché ormai ci segui e deve continuare così.
Assolutamente, grazie. Io vi invito anche a vedere il nostro sito managersenzafrontiere.org e più che altro lì, se avete intenzione di collaborare o di capire meglio, avete tutti i nostri contatti, contattateci. Chissà, un domani potremmo essere manager senza frontiere insieme.
Benissimo, vi ricordo allora managersenzafrontiere.org. Io ridò la linea alla regia. Grazie Giordano.
Grazie e buona serata.
Innovation Radio.